qualcosa rimane fra le pagine chiare e le pagine scure, e cancello il tuo nome dalla mia facciata e confondo i miei alibi e le tue ragioni, i miei alibi e le tue ragioni. Mi ha fatto le carte, mi ha chiamato vincente, ma uno zingaro è un trucco, è un futuro invadente, o sei stato un po' più giovane, l'avrei distrutto con la fantasia, l'avrei stracciato con la fantasia. Puoi spedirle a un indirizzo nuovo e la mia faccia sovrapporla a quella di chissà chi altro. Ho ancora i tuoi quattro assi, vada bene, di un colore solo, li puoi nascondere o giocare come vuoi, o farli rimanere buoni amici come noi. Tanta voglia di vivere e dolce venere di rimel, come quando fuori pioveva e tu mi domandavi se per caso avevo ancora quella foto in cui tu sorridevi e non guardavi. Passava sul tuo collo di pelliccia e sulla tua persona, e quando io senza capire ho detto sì, hai detto è tutto quel che hai di me, è tutto quel che ho di te. Puoi spedirle a un indirizzo nuovo e la mia faccia sovrapporla a quella di chissà chi altro. Ancora i tuoi quattro assi, vada bene, di un colore solo, li puoi nascondere o giocare con chi vuoi, o farli rimanere buoni amici come noi.
Questa è la sigla della trasmissione di Fitoterapia. Buongiorno, dottor Piotto.
Buongiorno, buongiorno agli ascoltatori.
Ma come fate a scegliere questa bella canzone?
È bella, è Rimmel, bellissima.
Francesco De Gregori,
Questa è una programmazione, ogni tanto la mettete, immagino. Ma però poco, vero?
Poco, poco, perché le signore gustano le cose semplici, le cose allegre, le cose spensierate, così, no? Sta a pensare Rimmel. Ma che vuoi?
Però è una gran...
canta e balla, insomma, ecco.
Però è una gran canzone,
senz'altro.
Veramente, veramente molto, molto
abbiamo
bella.
Abbiamo molte canzoni, molte musiche, bellissime proprio.
Sì, veramente.
Beh, vabbè, però... Allora.
Poi devo dire che secondo me un pochino si sta rialzando la qualità media della musica.
Boh, guarda, a che cosa ti riferisci?
Beh, diciamo
a Sanremo?
Che, sì. Beh, dai, rispetto agli anni precedenti...
Non lo so, comunque, a me mi dice niente.
Vabbè, certo, se tu fai un'analisi storica, no, però diciamo, io diciamo rispetto agli anni 90, no?
È soggettiva sempre.
È soggettiva, certo.
Ma vabbè, di fitoterapia quando ce ne parliamo?
No, non ne parliamo, oggi
parliamo di musica.
Allora, sì, senti, no, io non sono un esperto di musica, perciò non ne posso parlare. Veramente, mi piace molto ascoltare la musica, ascolto tanta musica, ma non...
Cioè, ti piace sentire la musica e basta?
non potrei mai parlare.
Commenti, cose varie, niente.
Senti, allora, di che parliamo?
Di che parliamo?
Allora, ieri sono andato a un corso insieme a Beatrice, la direttrice della farmacia comunale 5.
Ah, sì, Beatrice, come la conosco?
Sì. Bravissima. Perché noi facciamo i corsi insieme, devo dire che noi andiamo molto d'accordo. Fa tutti
in generale, ecco.
Sì, tutti i farmacisti andiamo molto d'accordo, devo dire non ci stanno grandi arriti, non, vuol dire, abbastanza, tutto tranquillo, insomma. Allora, e oltre a vedere il corso, abbiamo parlato anche di una cosa,
una cosa?
No, aspetta, fammi parlare. Cioè, praticamente il corso parlava, diciamo, sia delle patologie a livello gastrointestinale e sia delle patologie del sonno. Ok? Io oggi parlerei delle patologie gastrointestinali. Nel senso, diciamo, l'acidità, il reflusso gastroesofageo, diciamo, questo tipo di patologie. Perché vorrei parlare un po' di questo tipo di patologie? Perché l'uso del farmaco, dell'antiacido, è diventato veramente un abuso.
Sì, eh?
Sì. Cioè, farmaci come il Gaviscon, il Malox, oppure tutti gli inibitori di pompa, perciò che ne so, il pantoprazolo, tutti, sì. Omeprazolo, sì, cioè certo. Tutti i prazoli, cioè, si prendono in maniera... come se
fossero
proprio dell'acqua. Allora, io quello che volevo sottolineare di quanto questi farmaci è pur vero che non danno grandissimi effetti collaterali, nel senso, se tu prendi il Malox o il Gaviscon non hai che effetti collaterali del farmaco, perché il farmaco, voglio dire, agisce poi o come tampone a livello acido nella mucosa gastrica o come protettivo, cioè vedete la pubblicità del Gaviscon che arriva, sì, quello, sì, con la, sì, pompa, sì, sì, oppure l'inibitore di pompa diminuisce le secrezioni di acido cloridrico all'interno dello stomaco. Però voi immaginate che tutti questi farmaci che le persone prendono dall'età di 30 anni fino a quando muoiono praticamente, perché l'uso dell'antiacido è un abuso, se tu sicuramente fra gli ascoltatori ci abbiamo almeno forse un quarto degli ascoltatori.
Ma poi io riprendo.
Che prendono l'antiacido.
Riprendiamo tutti.
Sì, però quello che volevo dire è un conto prenderlo sporadicamente e un conto prenderlo tutti i giorni. Nel senso, dal momento che questi farmaci non hanno una grandissimi effetti collaterali, si tende ad abusare di questo farmaco. Tutti i farmaci che non danno effetti collaterali si abusa del farmaco, ok?
Ma uno lo prende perché gli serve.
Bravo, era proprio questo. Allora, diciamo che ci stanno le persone che gli servono, ma ci stanno tantissime, forse la maggioranza delle persone che non gli serve. Voi immaginate che la maggior parte degli antiacidi vengono usati o come protettivo di un altro farmaco,
esatto,
prendo l'antibiotico, prendo l'aspirina, prendo insieme l'antiacido, oppure molto spesso serve per i problemi che riguardano la digestione. Entrambi i casi non è detto che siano necessari, perché ad esempio farmaci come l'antibiotico non danno assolutamente problematiche allo stomaco.
L'antibiotico
No, è l'antinfiammatorio che dà problematiche allo stomaco. Ma non solo, ma non è neanche detto che la persona abbia necessità del farmaco antiacido. Ok? Anche il problema digestivo. Cioè, non è che si può sempre prendere un farmaco per ogni tipo di patologia. Cioè, io ho un po' di pesantezza, ho un po' di acidità, ho un po' di bruciore, prendo il farmaco.
Ah, bisogna andare alla radice, secondo me, no?
Sì, però io voglio dire un altro discorso che è un po' più importante. Allora, non è che se tu ti sei mangiato i peperoni con le melanzane e il pollo, quattro paninetti, ti sei bevuto una boccia di vino e poi ti sei mangiato il formaggio, le mele, le pere, l'arancia, e poi dopo pretendi che il Gaviscon ti fa digerire o non ci sia acidità. Allora, può succedere sporadicamente, ma non deve essere costante questo. Ma soprattutto ed è quello che voglio arrivare. Continuamente tamponare l'acidità di stomaco, cioè rendere l'ambiente acido dello stomaco un tampone, elimina la funzione dello stomaco. Cioè qui ci si sta trattando lo stomaco come se fosse un agente patologico. Nel senso, lo stomaco viene visto più come un problema che come una risorsa. Ma tenete conto che l'acidità di stomaco serve. La grande funzione dell'acidità di stomaco, sono tante le funzioni, ma una delle grandi funzioni dell'acidità di stomaco, oltre a quella digestiva, è quella disinfettante. Ah, che ecco. Cosa significa? Che noi tutto quello che introduciamo per bocca, dal momento che tamponiamo lo stomaco non riesce a svolgere la sua funzione in maniera completa, la sua azione disinfettante. E dove va il bolo alimentare dopo lo stomaco? Va nell'intestino. Perciò tutto ciò che non riesce a fare lo stomaco, chi ne risente fondamentalmente? L'intestino, non lo stomaco.
Quindi se uno c'ha un po' di bruciolo di stomaco, lo tenesse pure. Poi.
Allora, io quello che questo discorso, perché voglio iniziare questo discorso? Perché noi abbiamo sempre detto che l'intestino è forse, non è possibile dire l'organo più importante, perché gli organi sono tutti importanti.
Tutti importanti, certo. Okay?
Però sicuramente l'intestino è uno degli organi più importanti del nostro corpo. Insieme alla testa, al cervello, al cuore.
Okay.
Però voglio dire, se noi non abbiamo una funzionalità intestinale completa, avremo tantissimi problemi. Allora facciamo un esempio: io mangio del cibo, questo cibo arriva a livello intestinale, l'intestino non ha, ad esempio, se non è acido, non ha la capacità, ad esempio, di uscire la salmonella, e la salmonella passerà nell'intestino. Perciò questo abuso dei tamponi, questo abuso degli antiacidi, che cosa ha fatto? Scarica tutte le sue problematiche a livello intestinale. Perciò questa enorme quantità di problemi che tutti noi abbiamo sull'intestino, colite, che è legata allo stato emotivo, gastroenteriti, perciò diciamo diarree, abbassamento delle difese immunitarie, gonfiori, sicuramente moltissimo dipende da altri fattori, ma uno dei fattori che incide maggiormente, cioè che incide in maniera importante, no maggiormente, è sicuramente la cattiva funzionalità dello stomaco.
Cioè, se noi leviamo allo stomaco quella facoltà di
disinfettare, cioè l'acidità dello stomaco serve.
E allora
è come se noi avessimo una strada, ok? E in questa strada noi dovessimo mettere, se tu metti un casello su una strada, ok? Prima del casello si fa la fila, dopo il casello la strada scorre. Ma la fila che c'è prima del casello è dovuta al casello, non è dovuta alla strada. Cioè, la digestione e tutto il cibo che passa attraverso l'apparato gastrointestinale prevede che l'apparato gastrointestinale sia tutto funzionante. Cioè, se io blocco ognuno degli step all'interno dell'apparato gastrointestinale, certo. Andrò ad alterare l'intero complesso. Perciò quello che io voglio dire, l'uso degli antiacidi è un uso smodato. Nel senso, voi prendete gli antiacidi perché l'acidità di stomaco, mi rendo conto che è problematico, però ad esempio reflusso gastroesofageo, che è uno dei grandissimi problemi a livello gastrico, ad esempio il riflusso gastroesofageo può essere dato fondamentalmente dalla cattiva chiusura del cardias, cioè praticamente di quella valvola che mette in comunicazione la parte superiore con la parte inferiore, cioè lo stomaco con la parte superiore. Se questa valvola non funziona, noi abbiamo un ritorno dell'acidità sul tratto superiore. Non è però sempre così, perché a volte il sovrappeso tende a comprimere lo stomaco, tende a comprimere il diaframma e avremo...
Il sovrappeso da che è dovuto?
Sovrappeso.
La persona?
Sì, sovrappeso. La persona grassa.
La persona grassa, ah, okay. La persona grassa, pesante.
Dalle problematiche di reflusso gastroesofageo. Allora, io è inutile che sto in forte sovrappeso e mi continuo a prendere Gaviscon. Dovrò andare a ridurre il peso. Come?
E questo è un altro discorso.
No, però io quello che volevo dire è appunto quello. Cioè, molto spesso l'abuso del farmaco non ci toglie di vista, ci fa perdere di vista come un abuso, anche se non ci dà effetti collaterali diretti, ci può dare dei grossi effetti collaterali indiretti. Allora, quello che io dico.
Possiamo dire che il farmaco... Da una parte fa bene e da una parte fa...
Sì, però ad esempio, se io uso l'aspirina, l'effetto collaterale dell'aspirina qual è? È ad esempio l'ulcera gastrica. Negli Stati Uniti muoiono 60.000 persone l'anno di ulcera gastrica data da fans. È una strage. Ok? Allora, uno degli effetti collaterali dell'aspirina è l'ulcera gastrica. Allora io prendo l'aspirina, mi imbottisco l'aspirina, mi viene un buco sullo stomaco perché è l'effetto collaterale del farmaco. Bene. Perciò so che l'aspirina mi dà un effetto collaterale. Io prendo il Malox ed effettivamente grandi effetti collaterali io non ce l'ho. Ma io ho un'alterazione delle funzionalità.
Certo, hai detto prima.
Sì, però la problematica è che tu non vedi l'effetto collaterale, perché l'effetto collaterale ce l'avrai a livello intestinale. Perciò tu magari prendendo tantissimo Malox, una cosa che ti succede è che c'è un abbassamento delle difese immunitarie, ma non dovuto a una riduzione del sistema immunitario, ma dovuto a un cattivo funzionamento della flora batterica intestinale. Perciò io quello che voglio arrivare a dire, che mi sembra una cosa fondamentale, l'eccessivo consumo dei farmaci può non dare effetti collaterali diretti, ma sicuramente dà effetti collaterali indiretti. Cerchiamo di mantenere sempre le funzionalità organiche nel modo più delicato possibile. Faccio un esempio.
Vabbè, okay. Allora adesso ti faccio una domanda. Allora, quelli che prendono questi farmaci, possiamo dare un consiglio? Prendete un giorno sì e un giorno no.
Ma no, non si può dire, perché dipende per che cosa dipende. Cioè, nel senso, se la persona ha un'ulcera gastrica è normale che prende l'antiacido.
Vabbè, le persone lo prendono così.
Però io parlo dell'abuso del farmaco. Ad esempio, quello stavo dicendo prima, ma se voi prendete sempre l'antiacido per digerire, qualche volta provate a fare una tisana di camomilla e malva. La camomilla, ad esempio, è un ottimo digestivo, perché è un mio rilassante, come lo è la menta. La menta è un procinetico, cioè la menta aumenta la motilità gastrointestinale, perciò favorisce il transito del cibo. Perciò quello che io voglio arrivare a dire a tutti quanti è che l'abuso, ad esempio in questo caso stiamo parlando di farmaci antiacidi, potrebbe essere ridotto in maniera importante. Ad esempio, il tampone, cioè annullare l'acidità, non ha nessuna validità se noi non andiamo un pochino a lenire. Faccio un esempio. Io ti brucio la pelle, ok? Io devo fare due cose. Devo togliere la fonte che brucia, perciò l'acido in questo caso, ma devo andare anche a ripristinare la pelle. È vero che se io tolgo la fonte che brucia, la pelle prima o poi si ripristina da solo, ma il processo di cura che io vado a fare sulla pelle sarà un processo molto più lungo. Se io riuscissi a dare un antiacido, ma al tempo stesso dessi un prodotto che mi va a ripristinare la funzionalità epiteliale, cioè della pelle, sicuramente riuscirei ad uscire dal problema in tempi più veloci. Detto questo, perché l'uso continuo degli antiacidi, ad esempio, non si preoccupa di lenire la parete gastrointestinale. Voi tenete conto che nello stomaco c'è una mucosa. Questa mucosa noi la dobbiamo andare a ripristinare. Le mucillagini Altea e Malva, le due piante per eccellenza, ad esempio, vanno a ripristinare anche il tessuto, la mucosa gastrica. Perciò l'uso delle mucillagini, oltre a favorire l'evacuazione, perciò ci mandano meglio al bagno, avere un'azione prebiotica, perciò nutrire la flora batterica intestinale, ci vanno anche a ripristinare la parete gastrica. Perciò, quando noi andiamo a vedere un problema, dovremmo sempre cercare di vedere il problema nella sua complessità. Perché noi andiamo sempre a vedere il problema soltanto la punta dell'iceberg, vediamo soltanto qual è la causa del problema. Perciò l'uso degli antiacidi, anche affiancato all'uso delle mucillagini, può ridurre gli effetti collaterali indiretti che dà l'antiacido stesso. Tradotto: la tisana di Malva, la tisana di Altea,
messe insieme
oppure l'Altea e la Malva da sola, fatta costantemente alle persone che costantemente prendono gli antiacidi, migliorano la funzionalità dell'antiacido, fanno sì che si può ridurre la quantità di antiacido che prende e ripristinano le funzionalità originali. Un'altra pianta fantastica nel tratto, nell'acidità di stomaco, è la camomilla. La camomilla, che tu sei un grande consumatore di camomilla,
adesso l'ho sospesa.
Però tu sei un grande, generalmente
no,
tu sei
presa tante volte.
Tu sei un ottimo consumatore. La camomilla ha questo effetto rilassante, ha questo effetto antinfiammatorio a livello gastrico. Perciò lo stomaco troppo spesso viene visto soltanto ed esclusivamente come un problema. Non è così. L'iperacidità è la conseguenza di un'alterazione organica ben più diffusa. Ad esempio, l'iperacidità dello stomaco ce l'ha la persona estremamente nervosa, perché aumenta i livelli di adrenalina e dunque scarica i livelli, le secrezioni acide. Perciò andare a sfiammare lo stomaco e andare a calmare la persona, e cosa meglio della camomilla fa questo? Cioè la camomilla, pensate, vi rilassa, rilassa la muscolatura, ha un'azione lenitiva, ha un'azione antinfiammatoria.
Insomma, meglio di questo mi pare che non c'è niente.
Io quello che voglio dire, qualche volta, dopo cena,
provate a fare pure questa cosa.
Se avete mangiato tanto, camomilla, malva e menta, e finocchio, dai, proprio butto là, la tisana, camomilla, malva, menta e finocchio. Cioè, vedrete che le funzioni digestive, le funzioni acide, verranno estremamente ridotte. Perciò io quello che voglio dire è l'abuso del farmaco, l'uso prolungato del farmaco, l'uso prolungato in maniera eccessiva, non è vero che non dà effetti collaterali, non può dare effetti collaterali lì, misurabili, ma sicuramente va ad alterare la funzionalità generale del nostro organismo. Voi tenete conto che noi siamo tutt'uno. Solo quando riusciremo a capire questo meccanismo, purtroppo è un meccanismo così difficile da spiegare, così difficile da... Noi purtroppo abbiamo perso la visione dell'essere umano nella sua complessità. Tu vai dall'oculista, non ci vedi, è il problema è agli occhi, punto. Tu c'hai mal di gola, problema è l'infezione alla gola. Tu c'hai male alla gamba, non si riesce a vedere che l'essere umano va innanzitutto analizzato nella sua totalità, nella sua complessità. E soltanto riuscendo a capire questo, si può rimettere in equilibrio l'essere umano nella sua complessità. Ok? Perciò è vero che ci sono tantissimi farmaci che non danno effetti collaterali diretti, perché sono farmaci leggeri, perché sono farmaci, ma è altrettanto vero che non avendo una funzionalità dell'organo ottimale, sicuramente ci sarà un organo correlato che ne risentirà di questo malfunzionamento. Perciò la prima cosa è sempre rimettersi in equilibrio, cioè rimette in moto la funzionalità dell'organo che ha problemi. È normale che se parliamo della grande patologia, cioè voi dici io ho l'asma, pure lì
c'è l'asma? No, non c'entra niente.
Io ho l'asma, no, io non ho l'asma. Poi diciamo, io ho l'asma, io come paziente ho l'asma. È logico, l'asma è una patologia così importante che noi non possiamo rischiare di andare a rimettere in equilibrio, perché la crisi asmatica potrebbe dare una broncocostrizione che porta a morte, ok? Però sicuramente dovremmo sempre cercare di rimettere in equilibrio il nostro organismo, perché se c'è questa contrazione della muscolatura involontaria, sicuramente alla base c'è qualcosa.
C'è sempre qualcosa.
Sempre qualcosa.
Sempre qualcosa.
Poi, logicamente, tanto è più grave la patologia e tanto meno noi potremmo andare ad approfondire il problema dell'omeostasi, cioè il problema di rimettere in equilibrio l'organismo. Però un pochino ci possiamo provare, non è vero che non ci possiamo provare. Anche la patologia cardiovascolare, che è la patologia più importante, l'infarto, sicuramente se noi riuscissimo a migliorare tutte le funzioni correlate alla patologia cardiovascolare, la patologia stessa verrebbe ridotta. Faccio un esempio: se tu hai problemi di cuore e il tuo organismo non sostiene il cuore continuerà ad avere sempre più problemi.
Allora bisogna intervenire o con la fitoterapia o col farmaco.
Sì, però vedi, il farmaco lo lasciamo fermo, perché il farmaco è fondamentale. Però noi potremmo andare a sostenere la patologia o con la fitoterapia o anche con l'educazione personale. Tu lo sai qual è il farmaco più usato? Questo me l'ha detto ieri Beatrice. Qual è il farmaco più usato al mondo?
De che? De per quanto riguarda...
No, il farmaco, scusa, il rimedio terapeutico più usato al mondo.
Per quanto riguarda la...
Tutto. Tu prendi tutti i popoli del mondo.
C'è un farmaco?
No, non un farmaco. Il rimedio terapeutico, un rimedio. Qual è il rimedio più usato al mondo per avere... un'azione terapeutica?
Pregare che diventa apposta.
La preghiera,
certo, lo sto dicendo.
È la preghiera. Non è uno scherzo.
No, non è uno scherzo, no.
È la preghiera. Allora,
io potrei andare anche oltre, però non posso andare oltre.
Allora, però io quello che ti volevo dire, perché la preghiera? Perché ti rimette in equilibrio.
Certo.
Ok? Allora io quello che dico, mo qui noi non possiamo fare un discorso spirituale perché andremo un po' di rimoto, però quello che voglio dire è importantissimo che l'uomo si rimetta in equilibrio. Non possiamo pensare di vivere sempre distanti da uno stato di equilibrio. La patologia cardiovascolare, che è una patologia sicuramente la più importante, siamo d'accordo che il farmaco va tenuto come caposaldo, ok? Per l'amor di Dio, perché insomma il rischio è troppo grande.
Quindi io forse ho sossegnato mentre tu lo dicevi.
Però io quello che dico, se noi riuscissimo ad affancare la terapia con dei mezzi che ci rimettono in equilibrio, ad esempio camminare, in questo caso della patologia cardiovascolare, camminare. Se noi invece di prendere l'Adalat prendessimo il biancospino per l'alterazione delle pulsazioni cardiache, per le aritmie, tenendo fermo l'Adalat, per l'amor di Dio, non bisognate mai continuamente togliere il farmaco. Ma se noi ci aiutassimo anche con rimedi estremamente più delicati, l'avvicinare, cioè la malattia che cos'è? L'alterazione dello stato di equilibrio. Noi non possiamo andare a trovare un equilibrio spostato dall'equilibrio originale, perché questo fa il farmaco. Faccio un esempio, io faccio una casa, faccio una torre, Sta torre si è sposta.
Io vado ovviamente in verticale.
Bravo. Come faccio? Invece il farmaco che fa? Il farmaco la mantiene storta ma non la fa cadere.
Ah, ecco, vedi?
Capito che fa? Se storgi la torre, che fa il farmaco? Consolida a terra la torre. Però la torre...
Come hanno fatto con la torre di Pisa?
Hanno fatto con la torre di Pisa, ma la torre rimane storta.
Rimane storta.
Questa torre non è in equilibrio. Questa torre è messa in sicurezza in disequilibrio.
Invece la preghiera...
Invece noi dovremmo... Lasciamo perdere...
Perché
lì andiamo in un discorso troppo...
No, quella te la mette in equilibrio, se ci credi.
Noi dovremmo andare a cercare un sistema che ci riporti in equilibrio. Allora...
Esiste questo sistema?
Esistono, ce ne sono tantissimi.
Allora, esiste.
Tanto più la torre è spostata e tanto più questa torre sta per cadere, tanto più sarà necessario metterla in sicurezza,
certo.
Perché altrimenti cade e si rompe tutta la torre. Perciò noi è giusto che usiamo farmaci.
Sì.
Però noi dobbiamo cercare di usare una serie di sistemi che va dalla preghiera all'omeopatia, alla fitoterapia, alla meditazione, al movimento, all'alimentazione. Non possiamo pensare di rimettere in equilibrio un sistema cardiovascolare se non camminiamo e non mangiamo decentemente. Perché noi se noi non camminiamo a questa torre, è come se rimettessimo dei pesi, la tirassimo sempre più in giù. Se tu sei in sovrappeso e c'è il cuore che funziona male, la torre andrà sempre più in disequilibrio. Se la torre è storta e noi andiamo a mangiare meglio e camminiamo, questa torre piano piano magari non tornerà più in equilibrio, perché poi purtroppo c'è l'età, c'è il terreno che cede sotto, il terreno cede mano a mano, però noi dobbiamo cercare sempre di trovare l'equilibrio, cioè rimettere il più dritto possibile la torre, perché soltanto l'equilibrio ci dà la salute e il benessere. Non possiamo pensare di star bene con la torre storta ma fissa sul terreno.
Certo.
Perciò, tornando al discorso originale, cioè del farmaco antiacido, l'abuso del farmaco, io capisco che se uno prende il malox sta sempre meglio, però...
La torre comincia un po' a pendere.
Diciamo che è una patologia grave, perciò la torre è appena storta, è appena appena, non succede niente, anche se non casca. Ma è proprio in questa cosa, dove la torre si storge appena appena, che noi lì dobbiamo agire. Perciò lì, se noi riuscissimo a capire che l'uso della fitoterapia, in questo caso perché è il campo che cui me ne occupo io, perciò è il campo che meglio conosco, ma di tutto ciò che ci può rimettere in equilibrio, perciò che può essere il movimento, abbiamo detto la spiritualità, ci aiuta a riportare dritto questa torre. Questa è la vera cura. Il resto non è una cura, il resto è il mantenimento di uno stato di disequilibrio.
Yes. D'accordo.
Non so se mi sono spiegato, però penso essere stato chiaro.
Sì, beh, possiamo fare una sintesi perché rimanga più impressa.
Allora,
cosa.
Diciamo una cosa, la patologia...
La malattia.
La malattia è l'allontanamento a uno stato di equilibrio.
Ecco, che noi riprendiamo quando nasciamo.
Noi, mano a mano che cresciamo, lo stato di equilibrio cambia in continuazione.
Cioè, quando una persona nasce, no? Un bambino nasce... E l'equilibrio?
Tendenzialmente dovrebbe essere in equilibrio, potrebbe non esserlo, però diciamo che tendenzialmente è in equilibrio.
Quasi il 99%.
È in equilibrio. Poi questo equilibrio cambia in continuazione. Il nostro organismo ha la capacità di rimettere in equilibrio.
Qui intervengono molti fattori.
Molti fattori. Ambientale, sociale.
Anche quello religioso. Perché se tu non ci credi... Allora, diciamo
che l'equilibrio cambia in continuazione, ok?
Però più o meno sta al centro.
Più o meno sta al centro. Che succede? Che quando noi più andiamo avanti con l'età, più la patologia diventa importante, più questo stato di equilibrio è difficile rimettere in equilibrio.
Allora ci sono dei supporti.
Allora noi che cosa facciamo? La cosa che tendiamo a fare oggi qual è? che quando siamo in disequilibrio tendiamo a
bloccare in quel punto la malattia.
La malattia, perché? Perché abbiamo paura che questo disequilibrio aumenti e cada.
Ecco. Allora,
però è pure vero che dopo noi arriviamo a un certo punto che ci abituiamo a stare in disequilibrio.
Ecco, per esempio, il dolore che ho qui, io mi ho detto è fisioterapista, te lo devi tenere, te lo devo tenere.
Capito? Se noi riuscissimo a ragionare riportandoci sempre allo stato originale, sicuramente vivremmo in uno stato di maggiore benessere.
Ecco, allora per fare questo ci si aiuta con tante cose. La fitoterapia, tu sei un esperto, poi c'è anche
l'omeopatia,
c'è sta
l'esercizio fisico,
cioè non stare fermi ma camminare,
le capacità intellettuali, sicuramente l'aspetto spirituale.
Quello è fondamentale, ragazzi, attenzione.
Ecco, perciò noi soltanto mantenendo questo blocco unito riusciamo a stare in uno stato di benessere. Qual è la cosa che mi spaventa? Che noi
cosa ci spaventa?
Stiamo bene quando siamo in disequilibrio, perché cioè noi ci accontentiamo di avere una casa che non casca perché sta all'interno della rete.
È un po', diciamo così, chissà, forse sarà il nostro cervello che pensa queste cose.
No, è un cambio proprio sociale.
Un cambio sociale, perché tutti vanno così e vado appresso.
È un cambio sociale, guarda, questo io che dico sempre. Noi
che dice la dottoressa, uguale, stesse cose.
Io che dico, sì, Beatrice,
Beatrice dice uguale.
Sì, io e Beatrice andiamo molto molto d'accordo.
Possiamo, se dici te, possiamo abbiamo dire che lo dici pure Beatrice, va bene.
Noi siamo nella società del farmaco,
anche perché le fabbriche devono guadagnare,
però tu puoi guadagnare quanto ti fa, pure io devo guadagnare, per amor di Dio, però c'è il conto che uno guadagna perché produce frutta e vende frutta, è il conto che uno produce pallottole e spara addosso alla gente,
è un altro discorso.
Purtroppo noi siamo arrivati a un concetto, noi ci siamo abituati a vivere nella malattia. Cioè noi, quando prendiamo il discorso dell'antiacido all'inizio, noi prendiamo l'antiacido, non ci abbiamo acidità di stomaco, noi non pensiamo che abbiamo preso un farmaco per non avere acidità di stomaco, ma noi pensiamo che non ci abbiamo acidità di stomaco. E il farmaco fa parte della nostra vita, non è così. Il farmaco non deve essere supporto fondamentale della nostra vita, lo può essere nella patologia importante.
Capito.
E siamo d'accordo. Ma nella patologia lieve.
Ma dice, se poi non lo prendo, aumenta, prende ancora di più.
Sì, però questo si è sempre spostato, questo equilibrio, si sta sempre spostando. Prima prendevamo il moment perché avevamo il ciclo, adesso prendiamo il Toradol, dopo prendiamo il Sinflex iniettabile e poi ci faremo la morfina perché abbiamo il ciclo. E questo a tutti i livelli, adesso io ho fatto la patologia,
sì, così.
Una patologia adolescenziale, per quello ho parlato del ciclo. Questo è così a tutti i livelli. Nel senso che noi abbiamo sempre più debole i meccanismi di omeostasi, cioè i meccanismi che ci rimettono in equilibrio. E ci abbiamo sempre più forti i meccanismi.
Ma quanti sono questi meccanismi?
Quelli che abbiamo detto tutti, sono tantissimi. Ma a livello, cioè io ti faccio un taglio, qual è la prima cosa che succede?
La metti i punti.
No, ti faccio un taglio, esce sangue, che fa l'organismo?
Fa chiudere la rosta.
Quello è un meccanismo di difesa che c'ha l'organismo verso un agente esterno che ci ha dato un problema, cioè ci ha tagliato, perché se l'organismo non si difendesse noi perderemo sangue e moriremmo. Sei d'accordo con me?
Sì.
Ok. Noi, per noi oggi è normale metterci il cicatrene polvere sopra.
Cicatrene?
L'antibiotico.
Ah, l'antibiotico, sì. Beh, vabbè, tante volte serve.
Tante volte serve, infatti è quello che ti ho detto io all'inizio, cioè la patologia tanto più è spostata verso una condizione grave, tanto più necessita del supporto esterno. Ma non ci dimentichiamo che noi questo limite lo stiamo spostando completamente, lo stiamo spostando troppo. Noi ci stiamo affidando troppo agli agenti esterni.
Meno quelli interni.
Molto meno, direi un po' troppo poco ultimamente. Io penso anche che la solidità mentale della persona...
Ma no, perché hai detto bene di prima, dipende il mondo va così...
Appunto, lo sto dicendo io adesso.
Ma medico, da quello, prendi quello,
guarda,
prendi quell'altra...
Ma magari solo il medico, secondo me è proprio... Guarda, secondo me è peggio, secondo me è proprio una condizione generale.
Ah,
non
beh,
è,
vabbè, certo.
Non è una condizione
quando
legata...
Quando uno va dal medico vuol dire che c'è
già stiamo spostati, il medico forse in questo caso devo dire che è proprio quello che è meno coinvolto.
Ecco, lui non è che è trattato con tanto piacere.
No, stesso, diciamo che sì, il medico forse è uno delle poche figure professionali che questa storia ancora la mantiene...
Sì, un po' così.
Un po' in equilibrio. E credo anche che questo stia incidendo moltissimo anche sulla nostra forza interiore. Cioè questo appoggiarsi sempre a tutto ciò che è esterno. Guarda, io leggevo un servizio sulla cocaina. Ok? La cocaina la usano tutti.
Tutti.
Perché? Per stare svegli e darsi forza. Ma adesso... Io farei un passo indietro, no? E andrei nelle miniere di carbone in Francia negli anni 20, dove gli italiani estraevano carbone. Ma non mi puoi dire che il minatore calabrese che ha lasciato famiglia e tutto non faticava dentro la miniera di carbone. Sei d'accordo con me?
Beh, se non fatichi lì... Lì si va per faticare.
Eppure lo faceva.
Eppure la forza ce l'aveva.
Io non credo che noi la forza non ce l'abbiamo. Noi la forza non la riusciamo più a trovare. Perciò ci affidiamo a qualche cosa d'esterno che ci dà la forza. E tutta questa ricerca all'esterno che ci dà qualcosa ci sta completamente allontanando da uno stato di equilibrio. Sai concorde con me su questa analisi o no?
Certo.
Questo è un dato di fatto.
Se tu mi dici così, è così, insomma.
Cioè, nel senso che noi prima la forza al limite la cercavamo in qualche cosa che non ci faceva male. Potevamo bere il caffè, potevamo mangiare di più, ok?
Adesso si mette un po' di quella cosa.
Oggi si è allontanati completamente, cioè oggi si sta perdendo di vista che cosa ci fa star bene. Qualsiasi cosa, come dicevamo prima, puntella la torre storta, a noi ci va bene.
E poi ci stiamo un po' male, mica fa male.
No.
Fa male, passa. Come è voluto se ne va.
Passa. Perciò io quello che voglio, torniamo a un discorso di fitoterapia, la terapia dolce è una terapia che ci aiuta a ritrovare l'equilibrio senza effetti collaterali. Cerchiamo sempre di avere in noi comunque la terapia, cioè noi dobbiamo sempre rimanere in equilibrio, cioè il benessere è l'equilibrio della persona. Non abituiamoci agli agenti esterni per trovare il benessere dentro di noi. Perché io penso anche un'altra cosa, anima sana in corpo sano.
Ma guarda, questi proverbi non sbagliano. No,
tanto più tu stai in disequilibrio, tanto più tu stai in disequilibrio a livello totale. Non è vero che la persona che sta male è una persona più lucida, non è vero, eh? tanto più stai male e tanto meno sei lucido.
Tu non sei in equilibrio perfetto.
Ma no, sicuramente no.
Io nemmeno.
Ma nessuno è in equilibrio perfetto.
Quasi perfetto, diciamo.
Però, diciamo, cerchiamo di...
Sì, certo. Delle persone ammalate non sono in equilibrio.
No.
Avete capito com'è?
Perciò io quello che volevo dire oggi è proprio questo, che l'abuso del farmaco ci fa ci giustifica, ecco la parola giusta, ecco, ci giustifica nel nostro disequilibrio. Sei d'accordo?
Sì, d'accordo, sì.
Ok.
Allora,
oggi è stata complicata, eh.
È stata complicata.
Questa non la mettiamo su internet.
No, invece ce la dobbiamo mettere.
Ma sì, ce la mettiamo, tanto abbiamo detto sciocchezze.
No, 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 beh, noi abbiamo detto una cosa, abbiamo scoperto l'equilibrio dell'organismo.
Che cosa diciamo noi sempre? Che molto spesso le persone malate, molto spesso, amano la loro malattia, eh.
Sì, sì, lo so, sono d'accordo.
Guarda,
con
io...
Te. Io lo so,
io sarei pronto a...
Non vogliono guarire, lo so.
Guardate, se vi capita, purtroppo, perché è un libro di una complessità e di una complessità enorme, La montagna incantata di Thomas Mann. E Thomas Mann parla di questo sanatorio in Svizzera. E c'è, lì c'è proprio... C'è proprio tutto su quel libro, cioè te dice proprio come la persona malata stia bene nella sua patologia,
sì.
Perché giustifica la propria esistenza. Io posso dire quello che va a sbattere con la moto, buf, rimane paralizzato su una sedia a rotelle, quello per l'amor di Dio è un trauma.
Ma se uno sa la cerca...
Ma molto spesso la patologia è... perché la patologia ti giustifica i tuoi comportamenti. C'ho acidità di stomaco, perciò posso mangiare quello che mi pare, perché tanto prende il malox. Questa è la ragione.
Va bene. Tu c'hai acidità
di
stomaco, mangi quello che fa bene che non ti dà fastidio.
No, perché poi prendi il malox, lo sai bene.
Allora vogliamo chiudere qua?
Sì, mangiate, però
non mangiate, non preoccupate, perché se non mangiate poi non ve lo dite, eh? Allora il 13 mettiamo un'altra volta, Rimmel, questa è una bellissima sigla, eccola qua.
Ciao a tutti.
E qualcosa rimane tra le pagine chiare, pagine scure, e cancello il tuo nome dalla mia facciata, e confondo i miei alibi e le tue ragioni, i miei alibi e le tue ragioni. Chi mi ha fatto le carte mi ha chiamato vincente, ma uno zingaro è un trucco, è un futuro invadente, fossi stato un po' più giovane, l'avrei distrutto con la fantasia, l'avrei stracciato con la fantasia. Puoi spedirle a un indirizzo nuovo e la mia faccia sovrapporla a quella di chissà chi altro. Ancora i tuoi quattro assi, vada bene, di un colore solo, li puoi nascondere o giocare come vuoi, o farli rimanere buoni amici come noi.